Coppa Europa Estate di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
Benvenuti cari ascoltatori al nuovo appuntamento con Europa Europa. Ferragosto dunque alle spalle, nome popolare del giorno festivo, dell'Assunzione, il 15 ovviamente due giorni fa. Dopo c'è la fine delle vacanze, ai noi c'è magari anche l'arrivo finalmente di un'ondata, chiamiamola così, di fresco, e noi intanto andiamo avanti nel nostro viaggio. Siamo stati in Grecia, abbiamo esplorato la Francia, la zona dei Carpazi. Bene, oggi ci spostiamo decisamente, andiamo ad Augustów, che è, pensate, nella Podlachia polacca, sembra un gioco di parole. 20 km a est c'è la Bielorussia, 80 a nord-ovest la Russia di Kaliningrad, nel mezzo il corridoio di Suwałki per la Lituania, che diventa un posto famoso soprattutto quando ci sono dei problemi e delle crisi internazionali. E lì raggiungiamo Christian Ecker, professore, giornalista. Buongiorno Christian, come vanno le cose ad Augustów, se non sbaglio?
Sì, buongiorno a tutti. Ad Augustów si sta molto bene per quel che riguarda il clima, ci sono 21 gradi e la temperatura è ideale. Augustów è un luogo di vacanza, ci sono infatti molti boschi, c'è un lago bellissimo, ma è anche un posto che si trova in una zona calda, forse una delle più calde dell'Europa in questo momento, perché a pochi chilometri da qui, circa una ventina, c'è la frontiera con la Bielorussia. In questo momento è praticamente bloccata e militarizzata, infatti proprio nei boschi di Augustów ci sono i carri armati e ci sono i militari, e la zona è praticamente chiusa, non è raggiungibile.
Ecco, quello è il corridoio di Suwałki. Una piccola domanda prima di andare nella parte hard: il Ferragosto tutto bene? C'è stato, diciamo, qualche evento, oppure siamo già in quell'area del mondo in cui il Ferragosto semplicemente non esiste?
No, qui il Ferragosto non esiste, gli hotel sono praticamente semivuoti e lentamente si va verso l'autunno e verso l'inizio della scuola, per cui qui c'è un clima già da fine estate,
da ritorno
l'Italia a settembre. Sì.
L'Italia di settembre con qualche differenza. Allora, dicevamo, Christian Ecker è in questo momento, in questo punto molto specifico, e diciamolo pure, non solo da oggi, le guerre napoleoniche sono passate e ripassate dalla guerra, da quella zona, ma tra le ragioni di questo racconto, che di questo invito di cui ti ringraziamo, c'è il fatto che sei appena rientrato dalla Bielorussia, una parte d'Europa che praticamente è una zona nera e oscura per noi. Allora Christian, l'estate nel paese di Lukashenko, raccontaci.
Ma l'estate è una stagione appunto in cui le persone vanno nelle dace, le città sono semideserte come da noi, ma rispetto appunto al clima a cui noi siamo abituati, e penso soprattutto al clima sociale e politico, la tensione in Bielorussia si tocca con le mani, ogni giorno c'è molta paura, le repressioni continuano e la gente parla molto poco, devo dire, non è molto comunicativa in questo periodo, anche se io ho molti amici e per cui ho avuto modo, insomma, di rendermi conto della situazione
del
difficile.
Contesto. Ricordo, scusa Christian, che il 9 agosto del 2020 ci furono le elezioni che poi innescarono delle manifestazioni, insomma un tempo in cui, era 4 anni fa, si pensava che la Bielorussia fosse all'inizio di un cambiamento, ma così non è stato, o meglio il cambiamento c'è stato ma in peggio, direi.
Il cambiamento c'è stato, sì, in peggio, nel senso che il presidente Lukashenko ha mantenuto il potere e continuano le repressioni. Alcuni miei amici mi hanno chiaramente detto: da quando è cominciata la guerra all'Ucraina, l'Europa ha dimenticato la Bielorussia.
Ecco, non del tutto, ma è vero che si va, come dire, in una sequenza di allarmi. Per arrivare naturalmente in Bielorussia ci sono vari percorsi, tu l'hai fatto proprio dai paesi baltici. Lì invece, nella parte dell'Unione Europea, si avverte la tensione, la gente è preoccupata, se ne parla, oppure è estate dunque viene rimosso anche questo?
No, se ne parla e come, soprattutto in Lituania, qui in Polonia un po' meno, c'è da dire che è aperto un solo passaggio fra Bielorussia e Polonia a Brest e che ci sono attese di 24-48 ore alla frontiera, per cui i bielorussi che tornano in vacanza, che vivono all'estero e tornano in vacanza, aspettano anche 2-3 giorni prima di entrare nel proprio paese. In Lituania la tensione si sente, io appunto per tornare, io adesso in questo momento mi trovo a 50-60 chilometri da Grodno in Bielorussia, la città in cui sono stato, ma per arrivare qui a Augustovo ho dovuto fare un viaggio di circa 18 ore perché sono dovuto andare a Vilnius e poi scendere giù su Valky e poi appunto tutta la Polonia e Augustovo. In Lituania la tensione c'è, alla frontiera i poliziotti lituani fanno aspettare apposta le auto che vengono dalla Bielorussia per ore senza un motivo apparente e a Vilnius ovunque ci sono bandiere ucraine e quando appunto dico che sono stato in Bielorussia mi guardano come se fossi un mostro e scappano da me perché hanno paura che sia dalla parte appunto di Lukashenko. Io tra l'altro in Lituania ho avuto anche modo di conoscere coloro che sono scappati dalle repressioni ed è stata un'esperienza molto forte perché appunto sono tutte persone condannate per terrorismo e che devono vivere in esilio. Va detta però una cosa, per correttezza, che arrivare in Lituania è stato per me uno shock culturale perché la Bielorussia è un paese perfetto, non c'è una pietra fuori posto, le strade sono asfaltate alla perfezione, gli autobus sono puntualissimi. Arrivare a Vilnius, alla stazione degli autobus, trovare strade sconnesse, barboni per la strada, anziani che chiedono l'elemosina è comunque uno shock. Questo non vuol dire assolutamente che dobbiamo ispirarci a Lukashenko, ma che forse dovremmo rivedere un po' le politiche neoliberiste degli ultimi anni.
Una battuta, hai citato l'Ucraina che evidentemente è a parte che è confinante con la Bielorussia, ma voglio dire in che maniera queste giornate dall'interno della Bielorussia, insomma, si parla dell'Ucraina e in che modo, ti chiedo?
Allora, si parla dell'Ucraina, ci sia appunto il discorso ufficiale, che è quello di Lukashenko, che continua ad asserire che non vuole la guerra e che non la farà, ma che è costretto a mandare i carri armati alla frontiera con l'Ucraina perché l'Ucraina ha mandato dei droni verso la Russia che hanno sorvolato appunto la Bielorussia. La gente invece insomma è assolutamente contraria a questa guerra, la gente comune, anche perché tutti hanno dei parenti in Bielorussia. Io sono stato anche a Pinsk, nel sud
Scusa,
del paese.
Tutti hanno dei parenti, immagino volessi dire in Ucraina?
In Ucraina, sì,
okay.
Chiedo scusa.
No, niente.
Tutti hanno dei parenti in Ucraina, sì. E io sono stato anche a Pinsk, nel sud della Bielorussia, e appunto a pochi chilometri dal confine, ma non si sente alcuna tensione perché la zona appunto fra Pinsk e il confine, e in generale tutto il sud della Bielorussia, è una zona paludosa,
certo,
inaccessibile se non con anfibi, per cui non si sente una vera tensione, anche se la gente borbottava insomma e si lamentava perché sembra, è una cosa che io non ho avuto modo di verificare purtroppo, che la Russia utilizzi il territorio bielorusso ancora per sparare dei missili.
Insomma, anche questo è uno degli aspetti, diciamo, della situazione, dei rapporti anche tra i paesi. Christian Ecker, grazie mille di essere stato con noi in questa tappa di viaggio. Adesso proseguiamo, così come prosegue il tuo viaggio di lavoro attraverso l'Europa orientale, noi invece ci muoviamo a nord-est ancora, lungo il Baltico, per arrivare, e lì idealmente c'è un passaggio più che mai complicato in questa fase, attraverso il territorio russo per raggiungere poi la Finlandia. Ci andiamo subito. E adesso, cari ascoltatori, ci spostiamo durante queste puntate estive, ci muoviamo attraverso l'Europa e adesso andiamo al fresco, cosa meravigliosa, andiamo nel grande nord, in Finlandia. Ci attende Matti Lassila, ambasciatore della Finlandia in Italia. Intanto, ambasciatore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Io immagino la Finlandia sempre fresca, chissà, magari non è esattamente così, insomma, com'è il clima, in che parte della grande Finlandia la raggiungiamo?
Sì, allora sono in via dalla città di Turku, nel sud, al nostro posto in Campania, che su uno dei grandi laghi che si chiama Päijänne. Sono in viaggio di vacanza, ma sono anche un po' in lavoro, perché nella città di Turku ieri sera abbiamo avuto l'orchestra toscana che è venuto da Firenze a giocare qui, o come si dice?
A suonare.
A fare un concerto. Certo, era molto bello.
Quindi Toscana anche a Turku, immagino sarà stato spettacolare. Ci dica subito una cosa, noi in qualche modo, lo sa, stiamo, come si dice dalle nostre parti, in Italia, dove peraltro lei vive, se abbiamo scavallato il Ferragosto. Ecco, il Ferragosto è un po', non solo nasce come festa religiosa rivolta alla figura della Madonna, diventa come il Natale un grande momento di consumismo estivo e soprattutto l'Italia si ferma. E la Finlandia a Ferragosto cosa fa?
Bene, a Ferragosto siamo già a scuola e al lavoro, e per noi, se posso dire, allora in giugno c'è il giorno di San Giovanni. Questo è il nostro Ferragosto, e se vuole fare qualcosa in Finlandia giusto a San Giovanni non può fare niente, perché siamo tutti nella campagna, alle nostre piccole villa, e siamo tutti fuori città.
Quindi San Giovanni, che naturalmente è alla fine di giugno, è il vostro Ferragosto. Lei ha parlato di campagna, la mia immagine personale, naturalmente, di uno che in realtà la Finlandia l'ha vista due o tre volte nella vita, sono gli incredibili, straordinari boschi, che infinite la sequenza di laghi. Ecco, i finlandesi dove hanno trascorso, se si può fare una sintesi, per lo più la vacanza? È la foresta la scelta?
E la foresta sì, ma non forse nel modo che si può pensare, che andiamo dentro la foresta, ma abbiamo nostri posti di estate ai dintorni delle foreste, ma soprattutto ai laghi. Allora la Finlandia è il paese che ha probabilmente il più di laghi in tutta l'Europa, e nostro ideale è un piccolo posto sul lago con la sauna, dove si può andare bagnarsi nel lago dopo la sauna. Questo è la grande parte del popolo fa questo, ma trovate dei finlandesi anche in Italia.
Assolutamente. Restando un attimo sui laghi, ok, si va al lago, la sauna, il bagno, bellissimo, però insomma una parte essenziale di qualsiasi scampagnata è anche l'alimentazione. E dunque, che cosa si cucina al lago?
Bene, noi facciamo il grill, il barbecue, salsiccia è molto normale per noi, ma anche pesce del lago, ma posso continuare ancora un po', perché so che in Italia da mangiare è molto importante e apprezzato. Allora, da noi quello che è forse speciale è quello che si trova nelle foreste. Allora, i funghi, io e mia moglie, quando ora siamo in viaggio per il nostro posto, andremo lì nella foresta nei giorni che vengono, e cogliamo degli chanterelle, non so com'è in italiano, ma quello giallo, fungo giallo, e poi quello che conoscete molto bene in Italia sono i porcini. Questo anno sarà un molto buono anno per i porcini, perché abbiamo avuto della pioggia e il pioggia fa molto bene per quelli.
Quindi cantarelle e porcini, la vostra dieta per le prossime, diciamo, giorni di vacanza è già assicurata.
Ma salsicce, anche salsicce.
Naturalmente, mi sembra un'ottima combinazione. E innaffiato da, come si dice, non credo un vino bianco o rosé dei colli. Che cosa si beve?
Ma da noi forse beviamo vino italiano, ma normalmente in Finlandia la birra è molto popolare.
La birra?
Sì, birra di differenti sorti, ma oggigiorno si beve anche il vino. C'è della gente che è molto esperta anche nei vini e nei vini italiani. Io non lo sono.
D'accordo, ambasciatore. Avrà altre competenze, tra le quali, e qui veniamo un attimo in questo nostro programma estivo, insomma ci vogliamo rilassare un attimo, vogliamo anche invitare gli europei a conoscere l'Europa. La Finlandia è sicuramente uno dei posti bellissimi in tutte le stagioni. Io ho avuto la fortuna di esplorarlo d'inverno ed è un sogno, soprattutto per un italiano, perché il contrasto è talmente forte che insomma bellissimo. Ma le faccio una domanda: voi avete anche nel corso dell'anno che ci lasciamo alle spalle di fatto fatto quella trasformazione, mi riferisco all'ingresso nella NATO, alla frontiera di 1400 chilometri con la Russia, che di fatto è quasi chiusa in questa fase storica. Ecco, come si vive questo aspetto in questa estate finlandese?
Sì, grazie per questo, è molto bene che possiamo un po' esplicare non solo la parola ma le nostre posizioni e il nostro posto geografico nell'Europa. Ma la Finlandia, allora, noi siamo uno dei due nuovi membri del NATO, la Svezia è l'altra, e questa scelta di divenire membro del NATO e non restare fuori è stato fatto dopo l'aggressione della Russia contro l'Ucraina. E come lei lo sa, allora abbiamo 1340 chilometri di frontiera comune con la Russia, è stato così per sempre. Allora, conosciamo forse la Russia e conosciamo anche di un sorte che dopo la guerra fredda era finita, noi in Finlandia non abbiamo finito con la conscrizione, allora, per il nostro militare, e poi non abbiamo finito di sviluppare o modernizzare le nostre forze armate e le tecnologie per il militare. Altri paesi forse hanno fatto così, ma noi, come siamo vicini alla Russia, abbiamo fatto così. E se lei chiede un po' come siamo preoccupati,
lo faccio.
Su queste questioni e sulla Russia direi che forse non siamo terribilmente preoccupati, ma siamo un po', e poi vogliamo lavorare anche per questo, che la guerra entro la Russia e l'Ucraina finisce, sia risoluta. Forse potrei anche, se volete, posso anche finire in dicendo che per noi l'estate è stata un'estate normale, allora non differente di altri anni, e poi noi andiamo avanti.
Andate avanti, sicuramente. L'estate è stata serena e speriamo che continui ad essere nel quadro internazionale, pur tutti consapevoli di quanto accade. E quando lei appunto ha precisato, non sono 1400 ma 1340 chilometri di una frontiera orientale che in passato, fino all'aggressione russa dell'Ucraina, era di fatto aperto. La prima volta che sono andato in Russia, ormai tanti anni fa, l'ho fatto passando da Helsinki, era la strada più normale, anche perché era luogo dove non serviva il visto per fare una gita di 48 ore. Ora le cose sono cambiate.
Sì, è cambiato, e un giorno speriamo che le cose ritornino più al normale.
Assolutamente. Ambasciatore, un'ultima cosa però. Io sono anche tra le, come dire, la fortuna del nostro mestiere di giornalista e di conoscere tante persone. Una volta lei ha citato la grande guerra d'inverno, il 41, l'invasione russa, e mi ha ricordato un incontro con una grande scrittrice finlandese che si chiama Rosa Liksom, che peraltro i lettori italiani la trovano nei tipi di Iperborea, ampiamente tradotta, insomma, bellissime storie di Finlandia. Lei raccontava in un'occasione in cui ci siamo incontrati a Helsinki che di fatto la società finlandese è stata segnata da quella guerra ed è lì che la metà femminile della Finlandia ha preso piena coscienza della ovvia, come dire, diritto alla parità.
Sì, oh, questo è una cosa che allora, la parità entro i generi, se si vuole parlare di questo, allora le radici o la storia del sviluppo della società finlandese è forse differente da in altri paesi europei, non molto differente, ma il ruolo delle donne nella nostra società è sempre stato forte, e primo nella società agraria anche 200 anni fa o 150 anni fa, quando la Finlandia non era molto ricca, eravamo un paese, uno dei più poveri dell'Europa, e con la nostra clima, allora inverno e tutto, la gente ha dovuto sempre lavorare e le donne erano in un ruolo molto forte là. Ma come dice lei, allora nella seconda guerra mondiale, quando gli uomini erano nella fronte in battaglia, le donne non solamente si occupavano della casa, ma anche dell'agricoltura e lavoravano anche nelle fabbriche e nella industria. E poi tutto questo si è tradotto anche nella politica, in politica, in modo che, e questo noi diplomatici diciamo sempre, che la Finlandia era il primo paese nel mondo nel 1906 a dare alle donne il voto e la eleggibilità nel Parlamento. E con questo viviamo oggi.
1906, tanta strada, sì. Dunque tanta storia. Matti Lassila, ambasciatore di Finlandia a Roma, grazie ambasciatore, da Turku.
Grazie a lei e buon Ferragosto, come si dice.
Ciao, un tardivo e ancora buona estate per quello che resta. Un saluto, estate. Grazie ambasciatore, buon viaggio.
Grazie.
Estate.
Quella che stiamo vivendo è certamente un'estate con temperature record. Mi colpisce, devo dire, in maniera particolare quello che ci racconta la cima del Monte Bianco, dove per 33 ore di fila a quella quota la temperatura non riesce a scendere sotto lo zero. È un punto, ma un ennesimo record negativo. Qualcosa insomma cambia, lo diciamo da tempo, ce lo dicono soprattutto i ricercatori, gli scienziati che misurano quotidianamente ormai la situazione, qualcosa che colpisce, lo abbiamo sentito, le montagne, la neve, i ghiacciai, qualcosa che cambia soprattutto nel nord dell'Europa, diventato ormai una vera e propria cartina di tornasole del cambiamento climatico. E allora, questa settimana, oggi, con noi Antonello Pasini, fisico del clima, climatologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, e docente di fisica del clima all'Università Roma III. Adesso lo sentiamo nell'intervista curata da Giulia Cannizzaro.
Finlandia, terra di foreste, il 70% del territorio finlandese infatti è occupato da foreste, con una flora ovviamente varia e dunque abbondante. Una recente indagine del Ministero dell'Agricoltura di Helsinki ha evidenziato il ruolo degli alberi nel favorire proprio la conservazione del carbonio nel suolo e quindi nel contrasto al cambiamento climatico. Ma professore, tutti gli alberi sono uguali nel contrasto appunto al cambiamento climatico?
Ma ovviamente no, diciamo che in generale gli alberi sono molto importanti perché forniscono uno stock di carbonio, quindi sostanzialmente assorbono l'anidride carbonica dall'atmosfera, la stoccano, questo carbonio che c'è nell'anidride carbonica diventa tronchi, rami, foglie e quindi viene tolto sostanzialmente dall'atmosfera. Ecco, le foreste hanno tutte una loro importanza, da quelle tropicali a quelle boreali, a quelle anche a latitudini più settentrionali come quello della Finlandia, e sono un po' dei polmoni verdi, insomma, non soltanto per l'assorbimento di anidride carbonica, ma anche favoriscono il ciclo idrologico, insomma, della Terra, e quindi, per esempio, con la loro evapotraspirazione mettono umidità in atmosfera, insomma, si autosostengono anche se sono molto grandi, guardi per esempio l'Amazzonia, le stesse foreste boreali del nord Europa, quindi hanno un'importanza fondamentale per regolare il clima sulla Terra.
Proprio in Finlandia e precisamente a Kajaani, il supercomputer Lumi e computer europei ad alte prestazioni verranno utilizzati nell'ambito di Destination Earth, una iniziativa avviata dalla Commissione europea che consiste nella simulazione degli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi meteorologici estremi, per meglio chiaramente rispondere alle gravi catastrofi naturali. Insomma, professore, la parola d'ordine oggi è adattamento e anche però monitoraggio. L'Unione Europea si sta attrezzando in questo senso.
Direi assolutamente di sì, insomma l'Europa è un po' una punta di diamante nella lotta al cambiamento climatico con l'European Green Deal e altre iniziative. È chiaro che tutta la nostra scienza, diciamo, del clima si muove verso una simulazione di quello che è il clima reale, perché noi siamo in questo sistema complesso che non possiamo, come dire, ridurre e studiare in un laboratorio reale. Allora lo facciamo in un laboratorio virtuale, che sono i nostri supercomputer, appunto lei accennava a questa iniziativa europea, perché solo così riusciamo a comprendere la complessità del sistema e quindi riuscire a capire cosa poter fare da un lato per adattarsi a questi fenomeni che ci terremo ancora per tanti decenni, perché il clima ha un'inerzia, noi abbiamo innescato un processo che è difficile da fermare, assolutamente, addirittura non da tornare indietro, insomma, no? Quindi bisogna sapere cosa fare in questo momento per adattarsi a questa situazione. D'altro canto, dobbiamo sapere anche cosa fare per non andare a scenari molto peggiori, in cui probabilmente non riusciremo ad adattarci, a difenderci. Quindi vanno evitati assolutamente con la mitigazione, cioè con la riduzione delle nostre emissioni di carbonio e così via.
Secondo un'indagine della BBC, le destinazioni più fredde hanno visto un aumento significativo delle prenotazioni estive, anche del 49%, come nel caso dell'Islanda. Le persone cercano sempre di più il fresco, eppure, professore, anche il nord Europa non è più freddo come una volta. Cosa sta accadendo proprio lì?
Ma dunque, ovviamente con il riscaldamento globale di origine antropica, diciamo, stanno aumentando quelle che si chiamano isoterme, cioè le linee di uguale temperatura, e vengono su piano piano dall'Africa all'Europa, al nord Europa, insomma, quindi il caldo in questo caso sostanzialmente africano, perché noi siamo molto colpiti in Italia certamente, ma in parte anche in Europa da questi anticicloni africani, si sta spostando verso nord. Quindi è chiaro che le zone che avevano delle temperature poco vivibili, no? Soprattutto in inverno, diventano un pochino più miti. Quindi è chiaro che il turismo verso il nord Europa stia aumentando. Attenzione però, perché ci sono dei meccanismi particolari nel sistema climatico, perché a volte quando si superano determinate soglie si va verso un equilibrio diverso. E per esempio il nord Europa è sotto questa spada di Damocle del rallentamento della corrente del Golfo, perché lei sa che diciamo, la parte europea del Nord Atlantico è più calda rispetto a quella americana e canadese, proprio perché diciamo, c'è questa corrente del Golfo che mitiga, è una corrente che viene dall'equatore, sostanzialmente nell'Atlantico, arriva fino all'Islanda, alla Groenlandia, e con un ramo di questa corrente va verso l'Europa, la Scandinavia sostanzialmente. Ecco, adesso noi vediamo che c'è la possibilità concreta di un rallentamento fino a fermarsi di questa corrente del Golfo. Allora, a quel punto potrebbe succedere una cosa del genere, cioè l'Europa centro-meridionale molto molto infuocata, molto calda, ma l'Europa del nord, soprattutto la Scandinavia, potrebbe risentire addirittura di una piccolissima era glaciale, magari per qualche centinaia di anni. Quindi, in questo senso, l'Europa è molto fragile perché è un continente che risente di questo fenomeno.
Dunque, grandi cambiamenti si stanno verificando nel Grande Nord. Possiamo dire quindi che proprio il Nord è una cartina di tornasole del cambiamento climatico?
Assolutamente sì, noi sappiamo che esiste una cosiddetta amplificazione artica, cioè mentre Diciamo a livello medio globale noi abbiamo aumentato la temperatura di 1,2 gradi, 1,3 gradi negli ultimi 100-150 anni, al polo nord questo aumento è addirittura triplicato, quindi quelle zone sono, come dire, appunto una cartina di tornasole, sono estremamente fragili e possono darci, come dire, indizi premonitori di cosa potrebbe accadere nel futuro.
Quest'estate, professore, è stata ed è tuttora l'estate delle temperature record in tutta Italia e non solo. Come abbiamo sentito in questi giorni, è sempre più probabile che il 2024 sarà l'anno più caldo mai registrato. A questo punto la domanda è d'obbligo: che autunno dobbiamo aspettarci?
Per quanto riguarda l'autunno, io sono un pochino preoccupato per quanto riguarda il fatto che il nostro Mediterraneo si è scaldato tantissimo. E quindi non soltanto i suoli ma soprattutto il mare, perché avere un mare molto caldo vuol dire avere un mare che evapora di più, ma come dico sempre io, le molecole di vapore acqueo sono i mattoni su cui si costruiscono le nubi, le nuvole, e quindi c'è più materiale per formare le nuvole. E poi questo mare mediterraneo molto caldo fornisce calore, cioè energia all'atmosfera, che non è in grado di trattenerla più di tanto e la scarica violentemente sui territori con più precipitazioni violente, venti forti e così via. Quindi la mia preoccupazione è quando si ritirerà sostanzialmente in maniera più o meno completa l'anticiclone africano sull'Africa ed entreranno correnti fredde o correnti fresche che faranno un contrasto termico molto forte appunto con questa aria calda e umida preesistente, con i suoli caldi e soprattutto con questo mare caldo. Quindi io temo qualche evento violento qua in autunno sostanzialmente.
E dalle foreste della Finlandia passiamo ora ai ghiacciai e ai vulcani dell'Islanda, e proprio l'Islanda sta facendo i conti ormai da un bel po' di tempo con il problema dello scioglimento dei suoi ghiacciai. Quasi tutti infatti hanno perso massa dall'inizio degli anni 90. Sembra una corsa inarrestabile, è così professore?
Ma purtroppo i ghiacciai sono la cosa più fragile che abbiamo sulla Terra, e questo avviene a qualsiasi latitudine. Lei guardi anche soltanto i nostri ghiacciai alpini, che hanno perso massa in maniera considerevole. E poi c'è da dire questo, che sostanzialmente la dinamica naturale in qualche modo è più lenta di quella umana, no? E quindi risponde alle nostre azioni, quindi in particolare alle nostre emissioni di anidride carbonica e altri gas serra, in maniera lenta. Cosa vuol dire questo? Che la quantità di ghiaccio che abbiamo sui nostri ghiacciai alpini, ma anche altrove, per esempio anche in Islanda, non è in equilibrio con la temperatura che fa attualmente. Cioè dovrebbe essercene di meno. Quindi se anche la temperatura non aumentasse nei prossimi decenni, perché noi siamo così bravi da ridurre estremamente le nostre emissioni di gas serra e così via, e comunque un po' di massa ancora la perderebbero questi ghiacciai per arrivare al loro equilibrio con la temperatura. Quindi, come dire, quello ci fa proprio vedere che se noi perdiamo una certa percentuale di ghiaccio ancora, a questa cosa dobbiamo adattarci inevitabilmente, perché è sostanzialmente inevitabile.
Di scioglimento dei ghiacciai se ne parla spesso, appunto, come dicevamo, quando si affronta il problema del cambiamento climatico. Cosa significa per l'ambiente chiaramente, ma anche per noi poi di fatto, se i ghiacciai continuano a sciogliersi? Quali sono gli effetti che possiamo già vedere, se possiamo, nell'immediato?
Allora, gli effetti più evidenti sono quelli estetici, ovviamente perdiamo una bellezza inarrivabile, questo è chiaro, ma ovviamente il problema vero poi è quello delle risorse idriche, cioè i ghiacciai con la loro fusione primaverile ed estiva forniscono risorse idriche a chi sta a valle sostanzialmente. Questo avviene per esempio anche in Italia, insomma, no? Le risorse idriche nella pianura del Po dipendono di più dalla neve stoccata sulle montagne intorno che non dalla pioggia, che poi adesso è quasi sempre violenta, quindi si scivola via e se ne va in mare in un paio di giorni. Invece quella neve, quel ghiaccio che c'è sulle Alpi ci fornisce, per esempio, anche a noi italiani, alla pianura del Po, le risorse idriche per la primavera e per l'estate.
Era Antonello Pasini, climatologo del CNR, intervistato da Giulia Cannizzaro. E adesso il nostro viaggio continua, abbiamo ancora una tappa sempre più su in questa Europa che è anche fisicamente grande, soprattutto nei suoi margini. Abbiamo un appuntamento al 66esimo grado di latitudine nord. A tra poco.
Europa estate.
Ben ritrovati cari ascoltatori, allora continuiamo a salire verso nord, attraverso il mare, proprio come un tempo hanno fatto gli esploratori, oltre l'Europa continentale, oltre anche la Finlandia dove abbiamo fatto tappa, oltre le coste della Norvegia. Sbarchiamo a Husavik, dalle parti di Husavik, 66 gradi di latitudine nord, costa settentrionale dell'Islanda, raggiungiamo Leonardo Piccione. Leonardo, buongiorno intanto.
Buongiorno a voi.
Leonardo è un expat, come si dice, pugliese nel Grande Nord, 35 anni, dottorato di ricerca in scienze statistiche, dunque che poi dai numeri si è gettato nelle parole ed eccolo uno scrittore. Allora, domanda banale ma inevitabile, che temperature ci sono dalle tue parti e se ho detto bene, che cos'è Husavik?
Allora, oggi ci sono 12-13 gradi, che è un po' la temperatura media dell'estate islandese, anzi può anche fare più freddo di così, è un pochino più caldo a volte. E io sono a una quarantina di chilometri da Husavik, quindi nel nord-est dell'Islanda, collaboro con un piccolo albergo di campagna immerso proprio nel nulla dell'Islanda del nord, mi occupo della reception tendenzialmente, soprattutto la sera per gli ospiti un po' ritardatari.
Fantastico, cioè proprio nella, diciamo che siamo nella, in un grande classico della letteratura, quindi il portiere di notte, scrittore.
Sì, anche, anche se devo dire che l'attività poi della scrittura si concilia, cioè l'inverno concilia di più l'attività della scrittura, l'estate la uso oltre che per lavorare, per vivere un po' di più la natura islandese, che d'inverno per via del tempo, del meteo, è difficile vivere all'esterno. D'estate cerco di passare più tempo possibile all'aperto, visto che d'inverno qui non posso farlo, e d'estate in Italia, dalla Puglia soprattutto, in Puglia dalla quale provengo, è difficile visto il troppo caldo, insomma le temperature.
Troppo caldo. Allora, domanda inevitabile, noi abbiamo appena, come dire, scavallato il Ferragosto, giornata di mare, giornata in famiglia per tantissimi. Per Leonardo Piccione in Islanda, che giornata è stato il Ferragosto?
Ma ho lavorato regolarmente, come tutti gli islandesi. Il Ferragosto in Islanda non è una festa, e anzi già siamo oltre la fine dell'estate, alcune scuole hanno riaperto, quelle per i bambini più piccoli, gli asili nello specifico, a breve riapriranno tutte le altre scuole, gli uffici hanno riaperto, insomma con l'arrivo di agosto l'estate, o la parte bella dell'estate islandese, si può dire essere conclusa, anche perché le giornate si stanno pian piano accorciando. Sapete che a luglio, giugno e luglio non tramonta mai il sole in Islanda, ad agosto comincia a tramontare, quindi è finita l'estate qui.
Ricordo e segnalo: insegnare a nuotare a una foca, viaggio insolito nella lingua islandese, edito da Iperborea, preceduto anche da un libro, il libro dei vulcani d'Islanda, storie di uomini, fuoco e caducità, un libro in cui di fatto si raccontano 47 storie legate ad altrettanti vulcani, all'interno del quale ci sono alcuni passaggi che per me sono fantastici, uno dei quali, come dire, anche il richiamo al fatto che circa ogni 10 anni in Islanda nasce una nuova montagna. Qualche settimana fa abbiamo prestato attenzione ai fatti islandesi perché la lava arrivava dalle parti dell'aeroporto internazionale. Qual è la situazione in questa fase dell'estate?
Allora, in questa fase l'attività eruttiva nella penisola di Reykjanes continua a essere intermittente, nel senso che ogni mese, mese e mezzo, comincia una nuova attività, sempre più o meno nella stessa zona. Gli islandesi ormai si sono abbastanza preparati, perché è quasi un anno che va avanti questa attività, e hanno costruito delle barriere, proprio dei muri intorno al villaggio, dei muri di terra, di sostanza insomma organica, intorno al villaggio di Grindavik, che è questa cittadina che è stata evacuata in seguito all'inizio di questa attività, e quindi in qualche modo hanno trovato un rimedio a queste eruzioni continue in quel posto, che possono andare avanti per decenni. Ecco, non c'è un termine a questo tipo di attività intermittente nella penisola di Reykjanes, quindi bisogna convivere.
Bisogna convivere. Leonardo, il libro dei vulcani d'Islanda ovviamente è stata l'occasione, prima ci parlavi dell'estate anche dedicata all'esplorazione. Allora, un'isola relativamente piccola, non bastano magari un paio di estati per esplorarla?
No, perché in realtà l'Islanda è più grande di quello che sembra e poi... Prima di tutto sì, proprio come estensione geografica è poco meno di un terzo dell'Italia, non è un'isoletta piccola che si gira in poco tempo. E poi ci sono alcuni fiordi ed alcune regioni, soprattutto quelle interne, che non sono facilmente raggiungibili, ci vuole tempo perché le strade non sono asfaltate, perché sono visitabili solo in alcuni mesi dell'anno e quindi anche gli islandesi stessi non conoscono, molti islandesi, tutta la loro isola. Io sono stato in alcuni fiordi remoti dell'Ovest dove alcuni miei amici islandesi non sono mai stati nella loro vita.
Hanno letto il tuo libro, insomma, per scoprire anche, capita, d'altra parte gli scrittori sono anche esploratori. A proposito di vulcani e del fatto, dunque lo ricordo, il libro dei vulcani d'Islanda, storie di uomini, fuoco e caducità, un'ottima lettura anche e non solo per chi magari prepara una vacanza in Islanda. Ma gli due domande veloci, la minaccia dei vulcani ha fermato i turisti stranieri nell'estate che si va concludendo?
Sì, c'è stato questo effetto, quantomeno in alcune parti dell'Islanda c'è stato un calo del numero di turisti stranieri, in parte spaventati dalle notizie, perché appunto, come dicevo prima, ogni mese ricomincia questa eruzione, ci sono immagini appunto di lava, la lava che minaccia le case e molte persone in realtà si sono fatte intimorire da questa situazione che poi nei fatti è molto più sotto controllo di quanto non appaia nelle immagini sui giornali, perché come dicevo prima sono riusciti a contenere per quanto è possibile questo fenomeno, a confinarlo, e il resto dell'Islanda, a parte quella piccola area interessata all'eruzione, è visitabile, funziona tutto. Però ecco, l'emotività dei turisti, di alcuni turisti, li ha bloccati, e quest'estate in Islanda si è registrato.
È chiaro che tu ragioni anche giustamente come islandese, quindi alcune cose sono entrate a far parte della tua della tua lettura delle cose. Viceversa, dove sono andati gli islandesi? C'è un luogo, diciamo, privilegiato per l'islandese che va in vacanza?
Sì, allora gli islandesi di solito le loro vacanze le fanno in inverno, perché loro lavorano tanto d'estate, essendoci appunto una quota di turismo molto grande, ed inverno, poi gennaio, febbraio, se ne vanno tipicamente alle Canarie a farsi la loro settimana al caldo finalmente. Però quest'estate, proprio anche a causa del fatto che c'era meno gente in giro di turisti stranieri, tanti islandesi hanno viaggiato all'interno dell'isola e loro amano campeggiare in questi posti immersi nella natura, come tutta l'Islanda, soprattutto lontano dagli alberghi e dalle residenze degli altri turisti, degli stranieri. Quindi hanno i loro, come dire, loro riserve, possiamo chiamarle così. Una è qui vicino a dove vivo io, si chiama Ausbergi, è un canyon, e questo campeggio nei pressi di questo canyon è sempre pieno di islandesi. Cosa fanno? Camminano molto, amano grigliare la sera, quindi i loro barbecue, e avere questo rapporto più diretto con la loro terra, con la loro natura, che come dicevo prima d'inverno non è possibile perché bisogna stare per via delle temperature e del meteo più dentro casa.
Un'ultima domanda con Leonardo Piccione, ringraziandolo del suo tempo, lo ricordo, in questo collegamento con l'Islanda. Nella prima parte abbiamo parlato, eravamo diciamo in Finlandia, abbiamo parlato anche, visto che comunque alla fine il Ferragosto è anche una festa che richiama la figura femminile della Madonna, insomma, facendo un po' di tripli salti mortali siamo arrivati a ragionare sulla figura femminile. Tra le grandi cose dette dell'Islanda c'è quella di quei paesi in cui l'equilibrio uomo-donna è assolutamente reale e completo. È un mito, tu che ormai la conosci bene, o è realtà?
Allora, non è un mito, è una realtà, e lo dimostrano anche le classifiche in cui l'Islanda per la parità di genere è sempre nei primissimi posti, se non proprio al primo. E certo non tutti i problemi sono stati risolti. Proprio l'anno scorso c'è stato un grande sciopero femminile e la manifestazione era affinché soprattutto nel settore sanitario, delle professioni sanitarie, gli stipendi di uomini e donne fossero equiparati e uguagliati, e ancora non lo sono. Le donne islandesi hanno l'idea di essere, hanno la consapevolezza di essere un riferimento per tante altre nel mondo e in Europa soprattutto, e vogliono mantenere l'asticella alta, quindi cercano di andare a coprire anche quei piccoli, visti dal nostro punto di vista, difetti che il loro sistema ha dal punto di vista dell'equità, della parità.
Mi sembra anche un'ottima attitudine per loro e anche per noi.
Ed insomma, è una storia, insomma, questa della parità di genere in Islanda, che non è, è recente, relativamente recente. Due eventi che l'hanno segnata: 1975, uno sciopero, il primo grande sciopero femminile, il 90% delle donne partecipa. Non solo si astiene dal lavoro, ma anche dalle attività domestiche, quindi non cucinano, non accudiscono ai figli, ed è la prima svolta che ha portato a un cambiamento mentale, psicologico, anche e legislativo. E poi la crisi del 2008, la crisi finanziaria del 2008, che vede la condanna per reati finanziari di 31 persone, 29 uomini e 2 donne, e anche questo segna un cambiamento, perché gli islandesi si rendono conto: allora, le donne sono brave, visto che soltanto 2 erano state condannate, non solo a gestire le faccende di casa, ma anche questioni molto più significative, come appunto quelle finanziarie, bancarie e così via. E l'anno dopo, 2009, l'Islanda era già al primo posto nelle classifiche della parità di genere. Quindi due eventi che hanno segnato questo cambiamento nella mentalità.
Due eventi molto distanti, entrambi molto interessanti. Il 2008 è stato un anno terribile per l'Islanda, che appunto, poiché sono pochi, poiché sono lassù, si pensa in qualche modo che l'unica minaccia possono essere i vulcani. A volte invece anche in Islanda siamo noi stessi i danni che possiamo fare. Leonardo, grazie mille, e con piacere che ricordo ancora una volta il libro dei vulcani d'Islanda, Storie di uomini, fuoco e caducità, ma anche il divertentissimo in alcuni passaggi, Insegnare a nuotare a una foca, viaggio insolito nella lingua islandese. Allora, buona esplorazione in questa fine d'estate, grazie di essere stato con noi.